Posso fare un'osservazione? Volevo dire una cosa, non...
Vai.
Posso fare una domanda?
No, dai, vai. Dai, vai.
Piacere.
Vai. Io sono invitato qua.
Piacere, una domanda, dai, faccio una domanda.
Dai. Dai, bravo, vai.
Beh, scusa, magari dopo. No, è una cosa che al limite mi imbarazza un po' scolare, un po' pedante. Vorrei dire una cosa. Mi pare che François è stato molto chiaro nel dire che sarebbe stato sbagliato cullarsi sugli allori e che la mobilitazione, anche straordinaria, larga, è stata molto probabilmente un elemento decisivo. Devo dire, non per mettere un bemolle o mettere dell'acqua, che per contro, non, e né per voler essere, diciamo, settari, il merito del governo di Syriza o dei magistrati è molto relativo, perché capite com'è, il mandato europeo di arresto che è stato ratificato ed è entrato in vigore nel 2004 è una di quelle innovazioni veramente summum ius, summa iniuria, di tipo emergenziale, che comunque ha significato una rottura radicale di alcuni, per quello che valgono appunto, enunciati di procedura e di principio giuridico preesistente, nel senso che io, se volete, vi faccio avere, c'è un compagno che ha fatto un lavorio, perché poi ci interessava, ma proprio al pelo e al contropelo a decorticare questo mandato europeo di arresto. Voi sapete che il mandato europeo d'arresto, il suo maestro, il suo inventore è, anche lì non prendetemi per sette, è un antico goscista maoista portoghese, non ricordo il nome, diventato poi ministro del governo Soares e che è stato proprio il mentore di questa cosa. Ricorderete, comunque ve lo dico, è un po' pedante, che ci fu un dibattito, perché in termini appunto, per quello che valgono, no? Come i diritti appesi al soffitto, in termini di enunciati formali del diritto, c'è un principio che viene giù dal diritto romano, che è quello per cui qualsivoglia norma penale o di procedura non può essere applicata retroattivamente se non quando è a favore dell'imputato. È il principio in dubio pro reo, la regola del maggior vantaggio. Ma voi capite, lasciamo stare i giudizi. Norimberga, per esempio, è l'antigiuridismo più assoluto, perché è lì che si introduce questo criterio. Si giudica sulla base di norme che non esistevano prima, lo stato criminale, i crimini contro l'umanità. Non c'è uno spazio di sovranità che prima era stato predefinito, non c'è un codice penale, non c'è una giurisprudenza, è tutto retroattivo per i motivi che vogliamo. A me personalmente non sembra che ci fosse bisogno di massacrare il diritto per passare per le armi la banda dei nazisti, sarebbe stato molto meglio e più sana che la guerra, la guerra e la guerra. Ma dico, è chiaro che per esempio questa era una regola formale. Noi anche da Parigi abbiamo visto che ormai hanno fatto degli strappi continui. Su il mandato europeo, addirittura i più accaniti su questo intendevano che fosse retroattivo senza limiti. C'era, devo dire, Berlusconi che non voleva la retroattività pro domo propria, ma che c'entra, e alla fine si sono messi d'accordo che è retroattivo per reati successivi, data così, al 1990. È per questo che nessuno degli italiani degli anni 70 e seguenti ha potuto rientrare in questo, mentre Jimmy, Francesco, questo compagno siciliano disc jockey di Genova, è stato estradato, no, non è più estradizione, è stato rimandato dalla Spagna, perché i fatti erano del 2002, no? Quando è stato Genova? 2001. Ecco, allora voglio dire, questi hanno fatto passare la retroattività e hanno fatto passare anche un'altra cosa che però nei magistrati, per motivi loro, è molto controversa, cioè fino a questa cosa qua era pacifico. Nel cosiddetto virgolette ordine giuridico internazionale, che nessuno Stato, ma per sovranismo, estradava i suoi, e anche i richiedenti, la parte richiedente, lo sapevano, c'è nelle convenzioni internazionali che nessuno può pretendere che effettivamente qualcuno estradi un proprio nazionale, un proprio cittadino. Al limite c'è il caso di Varolo Iacono in Svizzera, che peraltro era naturalizzato per il rotto della cuffia, che ritenendo di non poterlo estradare hanno fatto un'altra cosa, l'hanno giudicato e hanno eseguito la pena in Svizzera, ergastolo, che lì è 13 anni di carcere durissimo, ma non ci sono precedenti. Il magistrato, ma anche quelli di destra, anche quelli di area, di quello che volete, stalinisti, cose eccetera, liberali, il loro riflesso è: ma di che parliamo? Casomai c'è l'altra misura, lo giudichiamo e eseguiamo la pena nel paese di cui lui è cittadino o anche non cittadino. Io per esempio non ho i diritti di cittadinanza, no? Perché, ma diciamo nazionale. Quindi questa è un'innovazione, questo bisogna, del mandato europeo d'arresto. Magari se non c'era tutta la pressione di cui ha parlato François, forse l'innovazione sarebbe passata. Ma non è che Siriza o i magistrati possono fare proprio di dire che miracolo che abbiamo fatto, perché insomma non c'è una grande, non credo che ci siano, proprio si conteranno sulla punta delle dita a livello mondiale di uno Stato che estrada dei propri cittadini. Questo per dirlo, per tenerlo presente, per capire. La mobilitazione è giustissimo, perché magari è valsa per superare il rischio che addirittura una giurisdizione si uniformasse a questi criteri nuovi.
Sì, l'utilità di discutere stasera di questa vicenda sta proprio nel fatto che questo del mandato d'arresto europeo è una nuova figura dello Stato sovranazionale. Così come è in questione la sovranità in campo economico, benché non si sia ancora provveduto a una uniformazione dei vari sistemi giuridici nazionali, ci sono queste istanze forti, e la particolarità della richiesta relativa ai 5 è che veniva operata questa richiesta su un piano del diritto politico, di un reato politico. Il fatto che questa cosa non sia passata, almeno in quel caso, costituisce un precedente e segna un'anomalia, così come è stato per tanti anni la situazione francese con la dottrina Mitterrand, chiaramente di altra portata. Però io inscriverei questa vicenda e la definizione del mandato d'arresto in quel corso che inizia nel 76 con la legge di Strasburgo, quella normativa che poi ha faticato a essere ratificata, ma che sta dentro quella necessità che il nemico politico non abbia più riparo. Quella quell'esigenza che a suo tempo anche Gunther Andersen, nella sua favola filosofica, mise in evidenza, no? Lo stato unico mondiale, sì, ma poi dove andiamo a scappare? Questo, no? Ecco, ci sono domande, interventi, incominciamo il dialogo, altrimenti chiederei ad Oreste di trattare l'altro tema del crimine di parola. Crimine di parola non nell'accezione che è stata tante volte usata del diritto d'espressione, ma quel crimine che i poteri stessi operano con la parola. Però prima ci sono già delle... Se no, vai. Flavio, intanto che si prepara. Che
faccio proprio uno sforzo a parlare, perché di tendenza sarei laconico. No, volevo dire, magari adesso metto un po' di cose più rapsodiche, ma vedete, io partirei, perché è un bel esempio di crimine di parola dei sovrastanti, di quelli che, insomma, che stanno nei vertici, no? Partiamo da questo esempio di questi giorni, se volete, di questa cosa lanciata da François Hollande nel castello di Versailles in occasione, lì è stato un tripudio, il mese di novembre, capite che c'è stata la COP21, no? E io ho detto anche in quella cosa a Radio Onda Rossa e poi ripresa in quel video, guardate, la verità, poi qualcuno può guardarmi storto, ma grazie Alessandro, e lui è anche mio nipote, quindi quando in tutto questo martellamento televisivo, ormai ci sono queste trasmissioni, ma anche in Italia, no? Quelle in continuo, no? Le informazioni che ripetono, ma Goebbels era proprio un piccolo artigiano, no? E tutti usavano questo termine, i mezzi busti, mezze buste, eccetera. Ecco, la foto di famiglia dei grandi del mondo riunita, perché l'11 gennaio erano 47, qui erano 197, non so, riunita tutti così al castello di Versailles, no, era Le Bourget. Allora lì Totò avrebbe detto: i grandi del mondo, guarda un po' questi Renzi, cioè almeno un tempo non era solo un effetto soggettivo, no? Dicevano i grandi del mondo, e tu vedevi, insomma, un condensato di una grande criminalità di Stato come potenziale, insomma, Machiavelli, il principe, non si governa senza crimine, no? Però vedevi questa foto, questo proprio parlando, cui Roosevelt sulla sedia a rotelle, Stalin che non scherzava, Churchill che non scherzava nemmeno lui, non c'era De Gaulle, chi era il quarto? Non c'era la regina, no, Churchill, Roosevelt, Stalin e Yalta, no? Erano tre. Vabbè, De Gaulle ci stava in spirito, ma insomma c'era riuscita a infilare. Però lì dice: oh, ma insomma, se tu adesso vedi Renzi, Hollande, cioè gli ultimi di questi con una certa spessore, certamente tu dici Togliatti, insomma, è stato uno dei grandi controrivoluzionari del secolo XX, fino ancora a Mitterrand, cioè proprio un livello di cinismo politico, ma bisogna riconoscere, no? Perché in fondo il nemico, senza affascinarsene, che c'è uno spessore, ma mo chi metti là? C'è proprio un decadimento addirittura dello spessore, ormai tanto, siccome non decidono niente, non sanno niente, fingono di sapere, fanno delle narrazioni, ma tutto gli frana ogni giorno perché è fuori controllo, no? Secondo me già è ridicola. Però comunque voi pensate io dico delle cose, se poi qualcuno di qua o di là eccetera si offende va benissimo, lo dico. Ma pensate il potenziale di, diciamo così, distruttività che quella foto di famiglia condensava. Mancava uno, una specie di convitato di pietra che ci sarebbe stato bene, al-Baghdadi, il califfo, eccetera, che è uno di loro, insomma un capo di Stato, uno Stato un po' liquido, ma e forse per sentimentalismo mi era venuta in mente una canzone di, come si chiama quello di Messie le Presidente, Boris Vian, in cui dice che lui sogna a un certo momento che una specie di bomba atomica distrugga tutti i potenti, i poterosi, eccetera, poterosi anche impotenti poi, ma proprio sul piano del controllo delle cose, ma questo ognuno poi lì si va sulle controversie teoriche della Terra. Allora lì ti viene in mente, ma per un cedimento un po' sentimentale, ma forse tiriamo via, non so, il povero Evo Morales, perché conserva qualche cosa, ma se no, voglio dire, il concentrato di potenziale di sterminio, ma senza, questo non so, parole da volantino, cioè bisogna essere stupidi per negarlo. Allora, voglio dire, già abbiamo visto per giorni e giorni questo spettacolo così. Poi è venuta fuori, anzi prima, di nuovo, perché in Francia quando le Camere si riuniscono assieme, Senato e Camera, si chiama Congresso e si riunisce al Castello di Versailles. E al Congresso, tre giorni dopo questa cosa atroce del 13 novembre, perché che la cosa sia atroce, non c'è dubbio, ma solo nel giro mio, lì era chiaro, quanta gente conosco che ha avuto compagni, compagne, amici, eccetera, che stavano al concerto al Bataclan, che stavano fuori delle terrazze in quel bar. Lì non è che possiamo avere la vertigine alienata di certi che poi sono tipici. Se abbiamo tempo vi parlerò di questa specie di New Age in cui c'è tutto un grande amore in ambienti universitari, peraltro molto tra i gruppi, per carità rispettabili, che fanno gender studies e i gruppi che fanno racist studies, per cui per esempio adesso il primo febbraio gruppi ultrafemministi, no? di gender, LGTB, eccetera, gruppi lesbiane, eccetera, fanno una manifestazione. Io capisco lo spirito libertario, ma a che serve fare, dopo che sostengono tutte le posizioni, le più tecno, diciamo, libertine, poi fare una manifestazione mascherandosi da donne velate? Figurarsi, io sono contro qualsiasi legge sul divieto del velo, ma anche lì è come Je suis Charlie, tu fai parte di un gruppo di studi di genere e poi invece di dire siete proprio delle merde a voler impedire che una donna velata possa accompagnare i bambini, ma non è che per questo, però contemporaneamente devi fare questo gioco tipico da intellettualoidi che si possono permettere tutto, di dire no, fino a ieri andavo in giro e domani ci riandrò alla Gay Pride provocando su quel terreno, però stavolta mi maschero da donna velata, io sono una donna velata, io no, che vi devo dire, questo meccanismo che è proprio di New Age, no? Che salta tutto. Primo febbraio ci sarà questa manifestazione mondiale. Ma volevo parlare di un'altra cosa invece, parliamo di quelli dell'alto. Hollande, nel discorso a caldo due giorni dopo, dice siamo in guerra e tutti si scandalizzano di quello, io vorrei tornarci dopo. E poi dice metteremo lo stato d'emergenza, lo inseriremo nella Costituzione. Il perché è chiaro, perché lo stato di emergenza nelle forme che mettono in pratica è incompatibile con alcune norme costituzionali, per quello che valgono. Peraltro avete visto che hanno chiesto la deroga, che è quasi un chiedere il permesso di poter usare il waterboarding o forme di tortura. Hanno avvertito la Commissione di Strasburgo di salvaguardia dei diritti umani: guardate che noi, come si esce da Schengen, abbiamo una situazione tale, come dire, non, ve l'avvertiamo prima, non fateci una condanna come avete fatto all'Italia per Genova. Quello è chiaro. Ci sono cose che sono in contraddizione, si vede quello che valgono le, con, sì, possono valere, non sono di quelli che dicono finché le puoi usare, ma con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, eccetera. Ma siccome gli dicono che il Consiglio Costituzionale potrebbe bocciare una legge ordinaria che introduca lo stato d'emergenza, che fa? Il cerchio è chiuso, e allora modifichiamo la Costituzione. Diretta, diretta. Ma dentro questo dice una cosa che è rivelatrice. Non è che noi ci scandalizziamo, perché sappiamo come sono le cose. Lo stesso Agamben, in un articolo su Le Monde, la coglie secondo me benissimo, però anche lui, poi se ci parli, ti dice: perché penso che possa offrire degli spazi, però poi pensa che si possa ritornare indietro, e non si torna mai indietro, in nome dei principi. Dice: priveremo della nazionalità, la famosa déchéance, che vuol dire decadenza, quei francesi di nascita, lo ius soli, quindi non naturalizzati successivamente perché hanno fatto la scuola, proprio nati in Francia, e che però, essendo figli di seconda o terza, seconda generazione di immigrati, sono naturalizzati soltanto per nascita, e quindi crea una distinzione, e quindi sono binazionali, salvo che il paese d'origine non ammetta la doppia nazionalità. Quindi stabilisce di un colpo, non importa che quando l'aveva ventilato Sarkozy ci sono parole di fuoco di Hollande e dei suoi contro questa cosa, questo è ordinario per i politicanti, ma stabilisce di colpo, non sto menando scandalo, ma rendiamocene conto dal punto di vista anche del personaggio, perché stabilisce di colpo che esistono, questa espressione odiosa, questa sì, petenista, fascista, collaborazionista e nazistoide, i francesi de souche. Souche è l'improvviso, i francesi di razza, e che 4 milioni di francesi di nazionalità nati in Francia e naturalizzati poi ratificando la cosa quando diventano maggiorenni sono di seconda categoria, per cui è revocabile la cittadinanza francese, la nazionalità francese. Questa cosa qui, no, la dico solo per citarla, ha lasciato di stucco in blocco, noi possiamo dire fessi o mistificatori, tutta l'intelligenza, ma anche la più moderata, gli amici di sempre di Hollande, tutti, Mario, in blocco, perché dice no, ma questo non è possibile, scavalchiamo le speranze che nemmeno la Le Pen osava concretamente proporlo. Perché vuol dire che quindi i binazionali vengono privati. Dicendo poi Valls e Hollande, che sanno benissimo che non ha nessuna effettualità, perché figuratevi se uno che fa il kamikaze e che è dell'IS dice: ah no, è un momento, e qui rischio di perdere la nazionalità francese. Cioè, lo sanno benissimo, ma adesso vengo a un aspetto che è drammatico. Lo sanno, ma dicono ha un valore simbolico. I frondisti, quelli un po' più di sinistra, hanno accarezzato, pur di non cadere in questa cosa che dice che ci sono 4 milioni di non dico Untermenschen, ma Unterfranzosische, di sottofrancesi. E hanno proposto, quelli un po' più garantisti, eccetera, dice, ma allora è meglio un'altra cosa che c'è nel cocoricò giacobino tricolore marsigliese, che è essere privato non solo dei diritti di cittadino, come anche noi, basta una condanna definitiva, ma proprio della nazionalità per indegnità rispetto alla Repubblica, che è quello che colpì De Gaulle, che quello sarà proprio gallo franco da 27 generazioni, Pétain gli applicò questa cosa dell'indegnità nazionale. Questa però hanno detto subito che non la possono fare, perché tutte le convenzioni internazionali fanno ostacolo al fatto che si creino degli apolidi, degli apatridi, e quindi 4 milioni puoi dire, vabbè, quello è marocchino e francese, io gli tolgo la nazionalità francese perché è binazionale e lui rimane marocchino. Cioè, marocchino nel paradiso dove si è fatto il kamikaze, no? Ma quindi voglio dire, concettualmente è vertiginoso. E tu vedi della gente, un certo Bauer che viene dalla sinistra del Partito Socialista, poi è stato un sovranista, che è questa tendenza che c'hanno questa entente anche con alcuni lepenisti, il braccio destro, il mentore di Marine Le Pen era del partito di Chevènement, sovranisti eccetera, anti-europeisti dal punto di vista della Repubblica. Questo Bauer in televisione diceva, ma io non riesco a capire la logica, l'unica logica può essere il cinismo puro arrivato a questo punto. Scavalchiamo sul piano di qualcosa di nazisteggiante addirittura il fronte nazionale, perché a noi ci serve che ci ritroviamo al ballottaggio nel 18 Hollande e Marine Le Pen, e allora là in qualche modo vincerò. E dico, se poi qualcuno sarà ripreso anche in strati popolari, più che popolari, perché poi molti sono andati, ma a dire no, però all'ultimo, ecco i fascisti alle porte, la Le Pen, votiamo Hollande, proprio allora stavolta, capisci, è proprio il premio a tutto il cinismo, il peggiore, così. Ma il guaio su cui riflettere, ecco, quello è un crimine di parola banale, quando Hollande dice questo e poi lo mantiene contro Venti e Marei. Il problema è questo, che al momento è allo Stato, e qui andiamo a toccare la servitù volontaria, la fabbricazione di servitù volontaria, i sondaggi, per quello che valgono, dicono che l'86% della popolazione sondata è a favore di questa misura, e che l'83% dell'elettorato e della base del Partito Socialista, a differenza che le intelligenze intelligenze, chiamiamole così, e intellettualistiche e giuridiche, è a favore di questa misura. Naturalmente c'è anche un aspetto di totale idiozia che qualcuno metteva in luce, perché quell'idiota di Hollande, oltretutto, pensa che queste cifre sono tali che se lui va al referendum, perché la maggioranza non ce l'ha, viene portato in trionfo e questo lo porta a vincere alle elezioni, mentre i politologi di questa scienza di merda dicono che non vuol dire assolutamente niente. Tu puoi rimettere la pena di morte e la gente la vota come la vota, ma non è che per questo ti premiano, casomai voteranno quelli che la pena di morte l'hanno sempre voluta rimettere, no? Ma la cosa su cui ragionare è questo effetto qui, il che mi fa dire, ed è un altro tema, qui mi interromperei. Vabbè, naturalmente questo è un dibattito, qualcuno può dire, che sto dicendo delle... Io sarei attento, per esempio, François, questo mi capita tutti i giorni, no? E cerchiamo di non fraintenderci. Quando si dice, anche gli avvocati lo dicevano all'inizio in Francia, ma vedete che c'è, in Italia è ancora in vigore, ed è vero, il codice di procedura è stato rifatto dal padre di Pisapia una quindicina, vent'anni fa, ma il codice penale è il codice Rocco. E uno dice, capite, era usato anche dagli avvocati all'inizio contro le estradizioni. Ma il codice penale di oggi è il codice Rocco, infinitamente peggiorato dalla democrazia in tutte le salse, con il Partito Comunista in testa, e dalle leggi, procedure, strappi, eccetera, speciali dalla fine degli anni 70. Il codice Rocco è un codice che contiene un capitolo di dottrina fascista dello Stato, lo Stato etico, capo dei delitti contro la personalità interna dello Stato. E c'è il 270 che tu capisci che parla proprio degli anarchici, dei comunisti e dei socialisti. Ce l'abbiamo avuto noi all'epoca. Chi predica l'odio fra le classi, il sovvertimento violento. L'articolo 284, guerra civile mi pare. L'articolo 306, tentativo di insurrezione armata contro lo Stato. Ma quello lì ti designa come nemico politico e poi ti dice noi c'avevamo tentativo di insurrezione armata contro lo Stato che poi non hanno mantenuto, tu vedi che c'è scritto pena di morte. Poi c'è la noticina che dice nel frattempo è stata abrogata, cioè ti riconosce come nemico politico in qualche modo. Il problema è che qui, anche se dire lo Stato fascista, io penso che questi stati nell'emergenza recuperano tutto, recuperano dei saperi che sono delle forme del Malleus Maleficarum e l'Inquisizione, delle forme molto dei processi di Mosca e di Praga e di quel comunisticidio organizzato lì, delle forme del maccartismo, delle forme, ma questa è la democrazia reale. Dove che c'è, scusate se sembra dottrinario, un'altra democrazia? Cioè la democrazia la potremmo anche chiamare, per fare una battuta, le metastasi sono un po' la democrazia del cancro, no? È diffuso. Allora, la democrazia reale oggi, come bene diceva Robertino dicendo Gunther Anders, non c'è un fuori. Un dopo ne possiamo discutere già stasera. Un prima c'è anche stato, ma voglio dire, non è che possiamo continuare a sentire Demos, Kratos, noi siamo per la crazia in fondo, no? Per la critica, Kratos significa Kratos, forza, non è proprio la hubris, ma insomma, però voglio dire, la critica della democrazia per noi è connaturale in forme diverse, a volte un po' dottrinarie, in fondo, ma oggi concretamente è la democrazia reale, è il fatto che 86% dei francesi sono a favore di questa autocontraddizione, cantandolo la Marsigliese, la cosa, Pravonzi, il tricolore, di questa contraddizione in adietto, di questa autocontraddizione concettuale. E poi devo dire, ma lo dicevo l'altro giorno con dei compagni che erano stati un po' di tutti i bordi, ma anche per qualcuno gli potranno stare simpatici, insomma Mario Moretti e altri eccetera, no? Uno può dire ma quelli erano marxisti leninisti, io sapete come la penso, ma capite la differenza? C'era Sante, Notar Nicola, che disse arrivavano quelli della Digos, era una festa di compleanno, ma la differenza è che è una cosa è che uno arriva e ti dice guarda Armando, tu sei un criminale, un terrorista, un comunista, come diceva Pinochet, un anarchico, quello che è. Quindi ti scortico vivo, ti mando a rogo, ti ammazzo, cioè, non è simpatico. Ma va oltre quando si tocca, come dire, l'ontologia. Che uno dice, Armando, tu non sei Armando. Uno vede un cane e gli dice, tu non sei un cane, sei un robot programmato al Pentagono, ma ci rendiamo conto di cosa significa? È questa la posta in gioco e questa è una cosa in cui non possiamo dire che viene dall'alto, e c'è già, dopo vedremo quello che significa e da cosa bisogna ripartire, tutti i meccanismi omologici, tutti i meccanismi che a specchio riproducono a cascata queste cose. Questo è secondo me forse lo sfacelo. Io personalmente lì è come se facessi un coming out, ma come, proprio la potenza, la cosa, l'origine trontiana. Ma delle volte ti viene da dire, se non siamo al limite di dire c'è uno scampo per questa specie animale specializzata nella parola e per ciò stesso pericolosa, detta razza umana, e quindi contemporaneamente per il vivente circostante, quando anche dovessimo dire che non ce n'è, tanto vale dire, beh, va bene, ma è come la storia dello zen che sta cadendo, gli si sta spezzando il ramo sul precipizio, dice che fa, vede la fragola sul ramo, mangia la fragola, è come il discorso, no, voglio dire, al limite, no? Mi ribello, dunque siamo, è come, per carità, il terreno della lotta, delle resistenze, del trovare qualche idea, ce la facciamo venire tutti, ma voglio dire, a questo livello secondo me è arrivato questa metastatizzazione di uno sfacelo concettuale, mentale, eccetera. E così volevo un po', forse è meglio che mi fermo qui, se no poi si rincorrono le cose, poi magari se ve ne volete andare ci avrei altre due o tre cose da dire nella serata, ma qui magari è meglio spezzare.
Spezziamo con altre parole. In forma interrogativa, enunciativa o...
Sì, non vorrei che sto fatto un po' così, non è che sto facendo un soliloquio teatrale, quindi bisogna discutere.
Mi pare che stasera si stia producendo un effetto che mi hanno detto caratterizza, correggimi se sbaglio, un po' l'ambiente dei compagni in Francia nelle settimane successive a Bataclan e all'instaurazione dello stato d'emergenza, cioè un sostanziale sgomento, una grossa incertezza, un addensarsi di domande su come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto. È un po' questa impressione. Innanzitutto, se è vero che è un po' questa la tonalità emotiva del giro dei compagni, delle situazioni vicine a noi in Francia?
In parte sì. Scusa, prima che me lo dimentico, vi volevo dire un piccolo particolare per dimostrare dove si è arrivati in questo aspetto concettualmente vertiginoso della decadenza della nazionalità, che non è il peggio, no? per noi sull'effettualità, ma che è significativo. C'è una persona, un vecchio compagno, che tra l'altro è molto mio amico, ma c'ha 90 anni, è bisnonno, è uno che qualcuno forse conoscerà, Carlo per esempio, Maurice Dreyfus, no? Beh, lui ha scritto tra le varie cose un monologo, un soliloquio sulla sua esperienza personale di quando lui è uno figlio di ebrei polacchi poveri, quello che poi era, stava Vincent, faceva il sarto, e quindi hanno fatto parte della RAFL, come si chiama, rastrellamento del velodromo d'inverno, i primi, e racconta tutta questa vicenda, tanto per dire la vicenda è uno che poi dopo la fine della guerra, insomma quella che viene chiamata liberazione, come quando si dice quello è stato liberato, forse è meglio dire scarcerato, insomma lì una liberazione relativa, comunque naturalmente a 16 anni così coi genitori che erano passati per il cammino a Birkenau si era iscritto alla Gioventù Comunista e a un certo momento si era infervorato per alcune idee che proponevano di fare lo sciopero generale, ma non so, trotskisti qualcuno, e andò in cellula dicendo perché non siamo d'accordo sullo sciopero generale, perché Duclos, l'anima, il vero uomo d'ombra del Partito Comunista Francese, lo stesso che dopo il patto Molotov-Ribbentrop aveva scritto una lettera alla Kommandantur dicendo beh, adesso che siamo alleati ci farete riuscire l'umanità, perché dobbiamo essere clandestini. Questi sono fatti, cioè nel petenismo, che è stata una cosa atroce, il personale politico è venuto per 80% dalla sinistra. Laval, il peten era quello che era, Laval, il primo ministro, era radical socialista, e due partiti di massa, perché non era monopartitico, di massa, poi c'erano anche le Waffen-SS francesi del regime, uno era capeggiato, tutta gente che poi è stata fucilata dopo appunto il 45, era Deà, che era stato il segretario generale della SFIO, Section Française dell'Internazionale Ouvrière, quella di Guy Mollet, quella insomma la socialdemocrazia, e l'altro era Doriot, che era stato il challenger, come si dice, l'avversario numero due del Partito Comunista di Francia, contro Thorese, che poi hanno girato lì. Quindi è una vecchia storia questa, che anche quando... Maurice Rachfuss racconta che lui è vivo, lui e la sorella, perché ad un certo momento gli altoparlanti dissero i minori che sono francesi possono andare, non andò quasi nessuno perché erano neonati, erano piccoli, loro anche se ci avevano 12 e 13 anni, lui e la sorella, il padre aveva il riflesso di tenerli, la madre li cacciò a calci in culo, ma per dire che nella piena occupazione del Terzo Reich, neanche in zona cosiddetta libera, quella del governo di Vichy, ma nella Parigi occupata, malgrado tutto, forse non se ne erano accorti, questa piega della giuridicità della République restava. Per cui uno che è nato in Francia è francese, ancora lì, durante Pétain, con l'armata tedesca lì, questa cosa, come diceva François, delle pieghe così, se capitano bisogna giocarle. Ma per dire questo, di fatto, ma è così, Hollande dice no, questa cosa non vale più, ci sono gli unterfranzosi. E scusa se ho fatto, lo volevo raccontare come aneddoto. Tu dicevi lo sgomento, ma sì, certamente, questa si è accentuato. Questo 2015 in Francia, questi due anche shock emotivi, c'è poco da fare, hanno dato una intensificazione, un'accelerazione abbastanza vertiginosa. Per questo secondo me non è per niente psicologizzare o spiritualizzare, parlare di questi aspetti proprio che toccano la fibra, le economie politiche, come diceva lui, passionali, mentali, eccetera. Ma forse credo però per certi versi ancora poco, perché io penso, non lo so, qui ci sono compagni e compagne che conoscono anche loro l'ambiente francese, mo guardo soprattutto Carlo, guardo altri, ma la reazione, uno potrebbe pensare che a un grande shock sopravviene, ma non è che lo dico perché ho un'empatia, sì, può essere una forma empatica, eccetera, ma non certo non per un'ideologia della messa in comune di tutto, di una, però insomma è evidente che uno come me non può non avere una certa nostalgia di tempi in cui la lotta anche di tipo teorico eccetera poteva pure finire a botte, che non è grave, ma in cui, questo riguarda anche gli effetti proprio di tutto il dispositivo, secondo me, internet, cioè questa ambivalenza di ambivalenze che diventa ambiguità, ma tutto si è talmente raggelato, perché una cosa è se mo noi ci mettiamo qui ad azzuffarci e finiamo anche a botte, non credo che sia gravissimo, anche se finisce in una rissa da saloon, ma quando tutto è talmente raggelato che c'è una specie di sindrome del sospetto, della cospirazione, per cui basta che uno dica una parola, immediatamente viene stramaledetto. Non so, io ho fatto l'esempio di Alain Brossat, ma non è che penso che allora Alain Brossat è in realtà un suppo, come si dice, un manutengolo dell'islamismo, o viceversa, che quell'altra è spiegabile in termini che è manipolata, che ne so, dalla socialdemocrazia, e quindi siamo invece a questa. C'era quella bella rivista spagnola, insomma catalana, di anni fa, che diceva archipelago, arcipelago, come fosse una voce di dizionario, gruppo di isole unite da ciò che le separa. E qui invece queste isole non è che cozzano, che ci sono gli arrembaggi, le cose, le piraterie, è come se invece si allontanassero con una specie di glaciazione, è come se il discorso fosse tutto spostato in qualche modo sul sospetto morale retrospettivo o sulla cioè che come se si cercasse l'abiezione o il tradimento o la vertiginosa autovalorizzazione consistente nel fatto di stare lì a trovare il neo, il pelo nell'uovo del vicino, di quello con cui poi si è stati. E questa cosa ancora siamo, secondo me, un po' in questa fase. Non faccio nomi, ma esempi ce ne abbiamo nelle migliori famiglie, ce n'è per tutti, no? Di questo tipo di spirito, insomma. E però alziamo un po' di voce. Carmen, che ti sembra?
Ci sono tante cose su cui ragionare. In particolare cioè quello che dicevi di questa.
Vieni qua, se no.
Vieni, vieni.
No, no,
dai.
Beh no, se no ti porto là, perché se no non si sente, mica per un fatto.
No, dico in particolare c'è il fatto che il pensiero del potere sia diventato un po' il pensiero della gente. Cioè, vabbè, in Italia l'abbiamo avuto recentemente con la Lega, cioè il razzismo politico che è diventato razzismo sociale e viceversa, e cioè, questo sentire rispetto a quello che accade alla fine viene fortemente assorbito, influenzato, cioè, con tutti gli strumenti che hanno a disposizione. Cioè, alla fine diventa il modo di pensare della gente comune, in poche parole. E cioè, chiaramente diventa anche molto difficile sviluppare altri tipi di pensieri, di pratiche, di fronte a realtà di questo tipo. Ma niente, io non è che volessi dire niente di particolare, un pensiero mio che mi faceva mentre tu parlavi. Poi tu hai spaziato su 100.000 cose dove insomma non è facile entrare immediatamente con delle riflessioni.